gloria e polvere.
Dietro ogni vittoria c'è fatica e dietro ogni passione c'è sempre qualcuno che non molla. Oggi parliamo di triathlon, dove resistenza, testa e cuore devono arrivare insieme al traguardo, di organizzazione di eventi, quel lavoro invisibile che trasforma un'idea in un'esperienza reale tra adrenalina e notti insonni. E di scacchi, lo sport del silenzio e della strategia, dove ogni mossa pesa come una scelta di vita. Tre mondi diversi, un unico filo conduttore, la disciplina, il sacrificio e la capacità di vedere lontano, perché che tu stia correndo, coordinando o pensando la prossima mossa, la gloria dura un attimo, la polvere resta sulle mani. Benvenuti a Gloria e Polvere, io sono Davide Riva, con voi fino alle 14, Igor in regia e con me degli ospiti di ogni generazione, con esperienze in cui hanno vissuto in molti casi la gloria, in tanti altri proprio la polvere, l'apice e il fondo nella nostra vita, perché noi vogliamo raccontare delle storie che ci insegnano qualcosa, che raccontano un passato che possiamo riportare anche verso il futuro, perché Nicola, Vanni, David, quindi tutte persone che hanno fatto qualcosa nel mondo dello sport. Nicola Funa, tu sei una triatleta, il triathlon è uno sport intenso, uno sport che a differenza di altri unisce più discipline. E quando tu hai capito che il triathlon non era solo uno sport, ma in fin dei conti anche un po' una scelta di vita?
Sì, buongiorno anzitutto Davide, grazie per l'invito. Ma dunque, bisogna tornare indietro parecchi anni, Dico, li ho calcolati circa una quarantina d'anni, perché il triathlon in Ticino c'è da 40 anni, dal 1985, e in passato, nel periodo giovanile, ho frequentato, ho fatto diversi sport, diverse attività, però la folgorazione è venuta proprio con questo sport all'età di 25, attorno ai 25 anni. E quello che mi ha affascinato subito era il fatto che ci fossero tre discipline diverse e quindi tre situazioni molto diverse: il nuoto, l'ambiente acquatico, la bicicletta e la corsa a piedi. Quindi la somma di queste tre discipline dava qualcosa, un unicum se vogliamo, che subito mi ha folgorato, che mi ha preso e che poi mi ha portato a partecipare a degli eventi anche di un certo spessore negli anni successivi.
Possiamo dire tra l'altro che la Svizzera è ad altissimi livelli in questa disciplina?
Certo, lo è stato, lo è tuttora, lo è stato soprattutto in passato. C'è stato un periodo d'oro per il triathlon svizzero, direi attorno dalla metà degli anni 90 fino attorno al 2010, quando abbiamo avuto dei grandi atleti come Nicola Spirik, che tutti ricorderanno, campionessa olimpica, seconda in un altro evento olimpico. Abbiamo avuto anche una grandissima atleta come Daniela Riff, che ha vinto 6 volte credo l'Ironman delle Hawaii. Quindi c'è stato un periodo d'oro del triathlon in Svizzera. Oggi ci sono sempre degli ottimi atleti, forse ha perso un po' di splendore.
Possiamo raccontare quali sono le distanze, perché ce ne sono diverse versioni, ma quella più classica del triathlon?
La distanza classica olimpionica, dunque 1,5 km a nuoto in acque libere, seguito da 40 km in bicicletta e poi 10 km conclusivi nella corsa a piedi.
E quanto dura solitamente, almeno nel tuo caso, tutto questo?
Ma attorno alle 2 ore più o meno.
Quindi tu sei in grado in 2 ore di fare tutte queste distanze. E che cosa si prova quando la fatica comincia ad arrivare, i muscoli bruciano e sai che in fin dei conti il traguardo è ancora lontano?
Sì, credo c'è un momento in cui si è molto concentrati su se stessi. Forse in questo caso ci sono delle affinità anche con altri sport e il fatto così che dall'inizio fino alla fine si è molto nel proprio mondo, si cerca di ascoltare molto il proprio corpo, si sa cosa ci aspettano pure le tre discipline che hanno, diciamo, delle tecniche, delle strutture diverse, no? Sono molto diverse una dall'altra, la bicicletta dalla corsa a piedi. E quindi si è dentro in un mondo e bisogna stringere i denti fino al traguardo finale.
Un po' come quando si va in montagna, in fin dei conti a casa devi tornarci, anche se hai fatto fatica non ci sono scusante. Dall'altra parte però questi eventi c'è qualcuno che li organizza. Vanni Merzari, tu sei una persona conosciutissima nella Svizzera italiana perché sei stato il presidentissimo della Stralugano, colui che insieme ad altre persone l'ha anche creata. Da dove nasce questa passione per organizzare gli eventi? Tra l'altro, oltre alla Stralugano, dove sei stato dentro?
Diciamo che la mia vita, buongiorno prima di tutto, la mia vita ho vissuto in diverse fasi. La mia passione numero uno è sempre stata quella dei rally, ai quali ho partecipato per circa una decina d'anni e poi quando ho smesso ho detto ma In fin dei conti si potrebbe anche riproporre un rally nel Canton Ticino. Era il 2000-2004 quando ci siamo trovati subito in sintonia con un bel gruppo di nostri amici e abbiamo iniziato a fare l'organizzazione di queste manifestazioni automobilistiche. Ho sempre detto che dal momento che tu riesci ad organizzare un rally puoi anche fare le Olimpiadi, quindi l'impegno è più o meno la stessa cosa. Però da quello l'insegnamento è stato proprio quello che poi mi ha dato lo spunto per vedere di organizzare anche altre cose, per esempio gare ciclistiche, per esempio podistiche, quindi quando parli di podismo parli di Stralugano.
E lì com'è nata la Stralugano? Perché si sente sempre dire della famosa canzone Quattro amici al bar, nel vostro caso eravate in tre.
Eravamo in tre, me ne mancava uno. In effetti eravamo tre amici seduti a berci il nostro aperitivo e così discutendo uno mi dice mi sono iscritto alla Stra Milano del mese di marzo. Ah sì? Ah beh, sarebbe bello allora in questo momento organizzare anche la Stra Lugano. Perché no? Dai, pensiamoci. E da lì è partita l'idea. Siamo andati un po' a vedere gli altri cosa facevano e la nostra lezione è quella che poi dopo ci ha favorito nell'organizzazione nel 2006 della prima Stralugano moderna, perché in realtà c'era già la Stralugano ma col percorso che parte dal centro città era la prima volta.
Parliamo di quante persone che si sono presentate al via in quella prima edizione.
È un po' da ridere perché in realtà alla fine siamo partiti subito con l'idea di fare una corsa lunga che era la 30 km e una più corta 10 km. In totale erano 610.
610 partecipanti, già tantissimi per la prima edizione, a pensare che nell'ultima c'è stata una moltiplicazione del più del 1000% rispetto a questa prima edizione, si capisce quanto è radicata nel territorio, quanto è sentita e quanto emozioni ancora oggi riesce a regalare. Gli scacchi invece sono una disciplina. David o David, cosa preferisci?
Allora, giusto sarebbe David, però
tutti ti conoscono come David.
Un po' così, anche David.
Gli scacchi, pochi sanno che in fin dei conti sono uno sport, perché è vero che magari c'è meno impegno dal punto di vista fisico, ma quello mentale ti scarica di energie in maniera incredibile.
No, assolutamente, nel vocabolario la parola, l'etimologia di scacchi risulta essere uno sport a tutti gli effetti. Evidentemente è uno sport meno fisico degli altri, e sicuramente quello che hai detto è corretto, c'è uno sforzo intellettuale incredibile dove ogni partita ti richiede delle energie straordinarie, dove se non sei in forma lo si vede subito.
Tu sei giocatore, organizzatore di eventi, dirigente, arbitro, ma se dovessi scegliere un personaggio degli scacchi, quale ti senti?
Questa è una domanda bellissima, devo dire che io ho un filo conduttore che sono gli scacchi, che mi accompagnano ormai da quando ero bambino. Ho cominciato relativamente tardi perché ho cominciato a 12 anni, però ogni ruolo assaporo la bellezza e le soddisfazioni che mi sa regalare, perché quando insegno, che forse è quello che negli ultimi anni sto facendo di più, mi dà un'energia incredibile, soprattutto i bambini mi ridanno indietro un qualcosa di straordinario. Come organizzatore, come l'evento che ho organizzato recentemente all'Università di Lugano con 200 bambini, perché per me si è avverato un sogno, era qualcosa di utopico, è stata pure una soddisfazione grande. Quando gioco, insomma, la passione è partita dal giocare, dall'agonistico, quindi è difficile.
Si dice spesso questa frase, scacco matto, che proprio dagli scacchi viene presa anche nella vita quotidiana. Noi raccontiamo proprio storie di tutti i giorni, come cantava, se non sbaglio, quel famoso ex dei Pooh, quando ha spopolato con una storia di tutti i giorni, in cui la gloria e la polvere sono comunque delle sensazioni da condividere.
Move yourself, you always live your life. There's a thing
Nicola Fonda, questo cognome che arriva dal canton Sciaffusa, una passione, una vita nel mondo dello sport. Cosa ti ha dato tutto quello che rivedi oggi alle tue spalle?
Ma mi ha dato dei momenti vissuti molto intensamente, direi, sia durante le gare, se si vuole, ma anche durante i tantissimi allenamenti. Ecco, parlando un po' dell'attività agonistica, che poi è terminata nel 2000, di fatto, quindi 25-26 anni fa, e poi c'è stato il momento della riconversione, ecco, sono passato da un'attività, se si vuole, agonistica, a un'attività invece di movimento, ma più legata al territorio, più legata alla scoperta del territorio, l'apprezzamento del momento, delle belle passeggiate, dei giri in bicicletta, senza l'attenzione dell'agonistica, che poi mi ha portato ad altre attività, tra cui la scrittura, magari di alcuni libri.
Stiamo parlando di triathlon per quanto riguarda la disciplina, ma i tuoi libri invece spaziano in campi differenti. So che c'è uno molto bello legato ai Belvedere.
Sì, è l'ultimo della serie, è appena uscito, questo sui Belvedere del Ticino, e così come è già successo con l'inizio, forse quello delle più belle salite del Ticino in bicicletta, parlo del 2017, ho descritto le più belle salite del Ticino in bicicletta, poi è arrivato il libro sulle scalinate del Ticino e adesso quello dei Belvederi. In tutti e tre i casi ho cercato di valorizzare qualcosa che in Ticino veramente ha un significato, un grande valore, l'aspetto paesaggistico.
Quindi salite, scalinate e Belvedere. Raccontane almeno una per ogni categoria.
Ma salite ce ne sono in bicicletta, io prenderei forse quella che porta al Belvedere sopra Campione d'Italia. Quindi c'è il balcone d'Italia, che si parte da Maroggia, si sale...
E Sighignola, verso Sighignola.
Sì, verso Sighignola. Adesso mi viene in mente questo. E per quel che riguarda le scalinate, ci sono le scalinate della Valle d'Osogna, che forse qualcuno conoscerà qui, perché sono delle scalinate molto antiche, molto belle, che portano all'interno di questa Valle d'Osogna, fino a Merisciolo, e sono da fare, direi, se uno è un escursionista appena appassionato deve andare in Val d'Osogna. E per quel che riguarda i Belvederi ce ne sono tantissimi, sia nella zona del Luganese sia nella zona del Locarnese, però quello che forse in questo momento mi viene più in mente è quello che porta al Monte di Corgel partendo da Coripo.
Cosa si vede lungo quel percorso e quando arrivi in cima?
E io cerco sempre di descrivere un pochettino anche le emozioni che provo camminando, quindi quando cammino in un paesaggio come quello ticinese, che è molto variato tra l'altro, ci sono sempre delle testimonianze di una vita contadina passata, testimonianze anche di personaggi che sono stati in quei luoghi, e quindi cerco di arricchire la passeggiata con queste testimonianze, prendendo, non so, il Monte di Corgel, quando si arriva in cima c'è un alpeggio. È interessante sapere che una volta da quell'alpeggio, che è quasi impossibile raggiungerlo a piede perché sono 800 metri di dislivello in 3 chilometri, mi sembra, e i contadini una volta salivano perché lì c'era un piccolo prato dove potevano raccogliere un po' di fieno e poi lo portavano coi fili a sbalzo, lo facevano scendere fin giù. Oggi non ci sono più questi fili a sbalzo, però rimangono ogni tanto dei piccoli reperti, le piccole testimonianze che ci fanno capire com'era dura la vita ad un tempo.
Cultura, sport, tradizione, valori, le emozioni che hai appena detto, quali sono stati i momenti nella tua carriera sportiva in cui hai vissuto la gloria e gli altri in cui invece ti è rimasto il sapore della polvere?
No, penso il momento per me più importante è stato sicuramente l'arrivo sulla finish line a Kona, alle Hawaii, quando ho concluso l'Ironman delle Hawaii, quindi il campionato del mondo, parlo di anche qui 26-27 anni fa. Siamo agli inizi del triathlon, si andava un po' da pionieri e il fatto di riuscire a concludere al primo tentativo questa prova durissima, perché qui sono 3,8 km nell'oceano, 180 in bicicletta in una zona vulcanica dove si arriva anche a 40 gradi e poi una maratona di 42 km. È sempre un'incognita a partire, arrivare, e lì sono riuscito a concluderlo. È stata un po' la gara che mi ha dato la grande soddisfazione.
Quanto ci hai messo, per curiosità?
9 ore, sotto le 10 ore comunque. Quindi...
E qual è stata la gloria? La polvere?
Ma la polvere, lo dicevo prima, Vanni, forse non è tanto nel campo sportivo, e forse nel campo anche qui organizzativo, se si vuole, il fatto di non aver visto nascere a Lugano, quindi in una location veramente straordinaria, ideale, una prova di triathlon che negli anni, questi anni così, cui il triathlon era molto di voga all'inizio degli anni 2000, si poteva vedere anche un mezzo Ironman a Lugano che avrebbe portato degli atleti di livello internazionale, di livello mondiale, cioè entrare nel circuito mondiale di mezzo Ironman voleva dire per Lugano veramente avere una visione internazionale e mondiale.
Oggi invece cosa c'è sul territorio? Il triathlon Locarno, se non sbaglio.
Esatto, sì, un ottimo triathlon, molto ben organizzato, straordinariamente uno dei migliori in Svizzera, sempre sold out tra l'altro, quindi con 2000 atleti, quindi non si può andare oltre un certo numero di atleti per una questione di sicurezza, e sei un fiore all'occhiello sicuramente.
Nicola, che rapporto hai con il dolore e la fatica quando fai queste imprese?
Ma è un dolore, se si vuole, in parte si sa che bisogna soffrire, quando si affrontano queste prove, si sa che c'è una sofferenza e fa parte un po' del gioco. Quello forse è disturba più prima di partire si sa che si andrà a soffrire, ecco, quando si fanno queste competizioni. Adesso non parlo delle passeggiate, però quando si fanno queste competizioni si sa che si soffrirà, però una volta che si è dentro, dopo si attivano delle risorse interne che ci permettono poi di superare questa fatica.
Quindi quasi un ossimoro, una contraddizione in essere, la sofferenza che in fin dei conti comunque ti ricarica, ti dà energia e ti insegna ad essere ancora più felice.
Ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso è come l'aria, ti entra sempre facilmente. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me? Ho capito che sto bene solo quando io sto male, e che pure quando è agosto penso spesso già al Natale. Ho dormito con il gatto e la televisione accesa, ed ho sognato che rientravi e chiedevi una mano con la spesa. E se ti incontro per la strada non è mica presunzione, ma forse tirerei giù dritto e starei zitto in soggezione. Però poi tu mi conosci, la mia mente è un vero armadio ed ho i vestiti sempre sparsi, sono un acquario. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me? Questa sera piove forte, chiuso in casa bevo un po'. Certe cose fanno male, so già che le rifarò. Sulla sedia che ho in cucina sento l'eco di uno stadio, e ora stare qui da solo fa sentire me sdoppiato. Ma alla fine sai che c'è? Che sono un acquario. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
Gloria e polvere, ciò che state ascoltando il sabato su Rete 1 tra le 13 e le 14, poi in replica la domenica sera alle 19 e dal lunedì anche sul podcast, basta mettere nei motori di ricerca Gloria e polvere, Rete 1. Vanni Merzari, abbiamo raccontato prima brevemente un po' il tuo passaggio dal rally all'organizzazione anche degli eventi, quindi sicuramente il più difficile che hai organizzato probabilmente è stato un rally. E invece la decisione più difficile che hai dovuto prendere durante tutte le organizzazioni che hai fatto nella tua vita, qual è stata?
Sicuramente quella di dover annullare un rally, perché erano gli anni in cui effettivamente non è che fosse così conosciuto dalla gente, soprattutto dalle nostre autorità, che quando ci siamo presentati per proporre un progetto un po' più ampio, praticamente la risposta è stata no. E addirittura avremmo dovuto fare i rally soltanto nelle zone militari, che assolutamente non poteva funzionare.
Tu hai organizzato per tantissimi anni anche l'Astralugano, un altrettanto evento difficile dal punto di vista logistico. Ma cosa ti ha insegnato l'organizzazione degli eventi sulle persone? Perché hai avuto a che fare con una centinaia, se non migliaia, di altri che magari avevano un'idea differente anche dalla tua.
La cosa più importante quando si organizza è saper delegare, e per delegare devi avere le persone giuste che si prendono ognuno il proprio compito. La mia esperienza mi dice che in realtà ci sono state delle persone nel comitato che non funzionavano e che quindi abbiamo anche allontanato, però altre persone che invece hanno dato tutto quello che avevano per la buona organizzazione della manifestazione. È chiaro che quando si parla di Stralugano si parla di me, perché sono stato uno dei fondatori, però bisognerebbe anche ricordare che un comitato di una Stralugano è composto da almeno 25-30 persone.
E poi ricordiamo i volontari, questi sono tantissimi.
I volontari sono tantissimi, per fortuna che ci sono ancora, perché i prossimi anni sarà molto dura, visto la riduzione anche del personale della protezione civile, per cui dovremo far fonte per forza sui volontari, e quindi ne abbiamo diversi, ma avremo bisogno di ancora molto di più.
Qual è la prima cosa che si pensa quando la persona arriva da te e ti hanno detto, anche in passato come fanno ancora oggi, organizziamo un evento, in te cosa scatta?
Oggi non scatta più niente, perché ho detto, penso che
hai dato tutto.
Abbia dato tutto. Però subito è il pensiero di dire, ecco, si può fare, non si può fare. Se si può fare, allora dobbiamo scegliere esattamente in quale direzione andare, e soprattutto le persone che vengono coinvolte.
Qual è stata la soddisfazione più grande che hai provato alla fine di un evento? Magari una frase, una persona, uno sguardo?
Ho sempre avuto l'abitudine di essere all'arrivo dell'Astralugano. E quando arrivano le persone, hanno una storia da raccontare, dalla fatica, del fatto che è rimasto senza acqua, del fatto che poteva fare meglio, eccetera, eccetera. I miei ricordi migliori in questi anni erano rivolti al sindaco di Lugano, perché finché è rimasto in forma, lui ha sempre partecipato alla,
stiamo parlando di Marco Boradori,
appunto alla nostra gara. E quell'anno purtroppo non è riuscito a farla, perché ci ha lasciati qualche giorno prima dell'Astralugano. Aveva già il biglietto per New York, per fare la maratona di New York, e per lui sarebbe stato veramente forse il culmine della sua attività di podista.
E invece il momento in cui tu hai sentito un pizzico di gloria, quando è stato? Quando hai detto, beh, sono proprio soddisfatto?
Non c'è un momento che abbia potuto dire una cosa del genere. Forse la prima edizione, ecco, sì. Forse la prima edizione, perché non si sapeva bene quali cose soprattutto erano gradite a chi correva. Oltretutto siamo partiti con l'acqua, che pioggia battente, e quindi era tutto per noi uno scoprire qualcosa di nuovo, no? E quindi la soddisfazione alla fine di trovare gente che ci diceva, bravi, avete organizzato qualcosa di veramente bello, era il culmine della soddisfazione.
E qual è il momento più solitario? Quando tu sei a capo di un evento, in fin dei conti devi prenderti la responsabilità. Quando ti senti davvero solo?
quando ribobino nella mia testa se abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare. E soprattutto dal punto di vista del presidente c'è sempre la responsabilità di dire ma speriamo che non succeda niente. Soprattutto mi riferisco a quando si organizzavano anche i rally. È pur sempre un'attività automobilistica, uno sport automobilistico, per cui il rischio c'è sempre. E quando la radio ti comunica che c'è un concorrente che è uscito di strada, il primo pensiero è dire speriamo che non si sia fatto niente. E lì nel tuo interno hai un po' di, come si può dire, di paura.
Lo senti tuo?
Sì, assolutamente, assolutamente.
E che rapporto hai con il fallimento? Perché ci sono a volte delle cose che non vanno, che magari la gente non vede, ma tu sai che poteva andare meglio.
Se devo dire, se devo pensare alla Stra Lugano, non penso che ci siano stati dei ripensamenti. Se penso ai rally, effettivamente, insomma, quando abbiamo dovuto annullarlo, per noi è stato un brutto colpo, perché quando si annulla una passione, evidentemente il tuo fisico reagisce in modo un po' magari disordinato, ecco, diciamo così.
E se tu dovessi dare un consiglio a persone che ci stanno ascoltando e magari hanno in mente di organizzare un evento, che sia piccolo o grande, il tuo suggerimento qual è?
Quello di subito trovare le persone a cui delegare alcune attività, ecco. Una persona non può fare nessun evento, neanche quello che si diceva prima di giocare agli scacchi. Deve esserci veramente un team affiatato e soprattutto sempre che remana nella stessa direzione.
Warren Buffett disse una volta: o scegli i migliori e gli fai fare quello che vogliono loro, o scegli i peggiori e gli fai fare quello che vuoi tu. Ti ritrovi in questa frase?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E ho toccato per mano certe attività, cioè certi momenti in cui le persone che avevamo scelto non erano al loro posto.
Alfieri, regine, cavalli, fra poco torniamo parlando di scacchi, avete sentito. Le parole delle persone sono spesso anche un punto di partenza per prendere spunto e creare qualcosa di nuovo.
Hello.
Gli scacchi, una disciplina, uno sport, una metafora della vita. David Camponovo, organizzatore di eventi, giocatore, arbitro. Ma com'è il movimento nella Svizzera italiana?
Ma il movimento è in evoluzione e diciamo che l'evento che c'è stato dall'8 al 10 a Lusi, il qualificazione tournier, che ha visto, ricordo, oltre 220 bambini provenienti da tutti i 26 cantoni, ha creato un grande entusiasmo. Tra l'altro ringrazio anche tutti i media che hanno dato un ampio risalto alla manifestazione. Ci sono tanti giovanissimi, 8, 9, 10, 11, 12 anni, che stanno chiedendo informazioni, vengono a vedere delle lezioni di prova e c'è un interesse soprattutto dei giovani.
Come fanno ad avvicinarsi? Cosa devono fare per coloro che ci stanno ascoltando?
Allora io mi permetto di fare un po' di pubblicità alla scuola di scacchi, che ogni mercoledì a Viganello, vicino al Denner, c'è questa chiesa che ci ospita in maniera straordinaria e abbiamo tra lì e altri...
Cioè all'interno della chiesa?
Sotto, nella sala naturalmente, dove ci sono anche gli scout, condividiamo degli spazi e ogni mercoledì ci sono vari bambini che ci troviamo, sono più una ventina. E poi abbiamo il giovedì sera al Pestalozzi dalle 6 alle 8, dove alcuni ragazzi universitari, che pensa un po', alcuni di loro giocavano a scacchi solo online, sono riuscito a fare giocare la vera partita sulla scacchiera in legno o in plastica che sia, e adesso ogni giovedì sera si trovano alla vecchia sede che una volta fu del Lugano Scacchi, adesso è delle Aquile di Lugano e del Lugano, però sono le Aquile che ci troviamo giovedì. Naturalmente sono ben accetti anche coloro che non fanno parte del club, per condividere questa passione tra un caffè e magari anche un pasto assieme dopo la partita.
Questo programma si chiama Gloria e Polvere, vuole toccare proprio i momenti magari di apice o anche in cui in fin dei conti si convive con la sconfitta. Quanto è difficile negli scacchi accettare che un errore di pochi secondi possa rovinare magari ore di pensiero?
Hai toccato un punto dolente, questo assolutamente. Gli scacchi, ma in tutto, quando, anche nell'ambito quando sono insegnante, la prima lezione è proprio dedicata al saper perdere, perché si costruisce una vittoria dopo che si sono collezionate, io chiamo delle patate, delle sconfitte, che fanno parte della vita. Ecco, gli scacchi, tra l'altro hai detto bene prima, sono un po' una metafora della vita, perché la scuola ti insegna tante cose, gli scacchi è veramente una palestra di quella che poi è la vita.
Che tipo di silenzio c'è durante le partite?
Allora, nei tornei rapidi può anche non esserci un silenzio di tomba. Quando ci sono i tornei invece a cadenza regolare, quindi parlo di partite che possono durare anche 4-5 ore, ebbene lì non vola una mosca.
Di fianco a te ci sono anche i tuoi figli, Daniele e Dario. Daniele, tu sei uno tra i migliori in Svizzera, l'hai dimostrato nella tua categoria. Mi racconti che cosa provi quando giochi a scacchi?
Felicità, impegno, e questa passione la coltivo da adesso 4 anni più o meno, e ho iniziato già da piccolo muovendo pezzi, ma senza avere un livello decente. Ho iniziato a giocare a scacchi un po' più sul serio un annetto e mezzo fa, che dopo sono riuscito a ottenere dei risultati molto belli.
Quanto tempo ti alleni?
Mi alleno più o meno un'ora e mezza, due a settimana.
Qual è
anche
il
3.
Tuo sogno per il futuro? C'è un sogno che hai?
Il mio sogno è posizionarsi nella top 5 in Svizzera.
E adesso come sei messo?
Adesso, con l'ultimo torneo, sono arrivato a pari merito col terzo. E se l'ultimo torneo di qualificazione faccio un bel risultato, mi posso qualificare per le finali svizzere e lì conta tutto.
Daniele, quanti anni hai?
10.
Per le persone che ti stanno ascoltando e hanno più o meno la tua età, come puoi consigliare di avvicinarsi agli scacchi? Perché devono farlo?
Soprattutto perché è un po' una scelta che devi decidere tu, se ti piace e così...
Cosa ti ha insegnato nella tua vita? Riesci quello che impari negli scacchi, la calma, la tranquillità, anche il pensare prima, a utilizzarlo anche nella vita di tutti i giorni?
Certo, gli scacchi mi hanno aiutato anche a scuola, che in matematica e altre materie, e mi ha insegnato un po' a riflettere su quello che faccio, perché nelle partite di qualificazione avevo pochi secondi e c'avevo una partita vinta, ho sbagliato e dopo ho pareggiato, comunque ottenendo 5 punti e mezzo su 7 e arrivare a pari merito col terzo.
Quindi pensare prima di agire è fondamentale. Credo che lo condivida anche Dario, tuo fratello, che ha un anno in più, però tu vivi gli scacchi in maniera diversa, meno agonistica, vero?
Sì.
Cosa cerchi quando giochi a scacchi? Perché non fai solo scacchi, tu fai anche unihockey.
Giusto.
E quindi quando tu fai sport, qual è il tuo desiderio?
Allora, innanzitutto divertirmi, ma anche collaborare, come nell'unihockey, con la squadra, mentre nello scacchi più è un gioco da soli che bisogna concentrarsi e fare la mossa giusta.
Dario, questo è importante perché tante volte non si pensa nella scelta dello sport quante differenze ci sono tra uno sport singolo dove tutta la responsabilità è la tua e uno sport di squadra in cui invece puoi anche suddividere tutto questo con gli altri. Tu come racconteresti e soprattutto quali sono le differenze che vedi tu?
Allora, secondo me, cioè, uno sbaglio potrebbe essere colossale, mentre anche se fai un gioco di squadra, sbagli, la tua squadra potrebbe lo stesso aiutarti e riuscire a rimontare.
Davide, concludiamo questa parentesi legata agli scacchi con una domanda che mi incuriosisce. Ti è mai capitato di perdere una partita ancor prima di fare la prima mossa? Che avevi capito, non ce la farò mai.
Diciamo che appunto la mia persona, facendo più ruoli, magari spesso ho partecipato a dei tornei ma che eravamo in dispari, quindi non ero assolutamente preparato, o magari avevo in mente magari lo buon svolgimento del torneo, e questo naturalmente quando non hai la mente sgombra da pensieri o da preoccupazione è matematico, non riesci a giocare la partita come potresti.
Un grande campione degli scacchi a livello mondiale ha detto che gli scacchi sono lo sport più spietato al mondo, è vero?
Beh, questa è stata una famosa citazione del grande Garry Kasparov. In realtà gli scacchi, pur essendo un gioco soprattutto mentale, in realtà lo scopo del giocatore è battere l'altro cervello, quindi è spietato questo.
Tu vedi dei collegamenti tra gli scacchi e la vita di tutti i giorni?
Ma questo assolutamente, quotidianamente, in tutto e per tutto. Prima di tutto gli scacchi devi sviluppare tutti i pezzi, devi riuscire a cooperare con le altre persone, quindi questo può essere per esempio un esempio in ambito lavorativo, ma poi il dover riflettere e avere delle conseguenze, perché se sbagli, ne fai 30 mosse fantastiche e fai un solo errore puoi rovinare tutto. Quindi anche nella vita questo può succedere ogni giorno, magari un'affermazione sbagliata o un calcolo sbagliato può rovinarti. Invece gli scacchi, ecco, voglio dire, la cosa bella, impari, perché fai un errore, poi metti a posto i pezzi e fai un'altra partita, quello che spesso, che invece nella vita non può essere.
Un aneddoto per chiudere: il mondo degli scacchi è legato a una favola in cui un grande re cercava degli avversari, non trovava nessuno all'altezza per poterlo battere, arrivarono in tanti ma nessuno riusciva a sconfiggerlo. Un giorno si presentò una persona senza credenziali, vestito male, lui ormai stanco ed annoiato, però decise di dare comunque un'ultima possibilità. Fecero la partita e questo personaggio vinse. Allora il re, incredibilmente estasiato, gli disse: puoi avere tutto quello che vuoi, chiedimi una parte del mio regno, i soldi. E lui rispose: ma no, io voglio semplicemente un chicco di riso moltiplicato per 2 ogni volta per i 64 pezzi della scacchiera. Il re si mise a ridere: ma no, ma dai, non puoi volere un pugno di riso, chiedimi qualsiasi altra cosa. No, assicuro, mi basta solo questo. Allora gli disse ai suoi sudditi: andate a aprire i granai, prendete questo pugno di riso. Dopo un po' arrivarono dicendo: sire, non c'è abbastanza riso nel granaio, ma aprite il secondo. Andarono nel secondo e neanche nel secondo ci fu abbastanza riso. Sapete quanto riso viene accumulato se prendete un chicco e lo moltiplicate per 2 ogni volta per i 64 pezzi? Il riso che c'è sul mondo non basta, perché servirebbe il riso per coprire 2 volte tutta la superficie della Terra. Sembra impossibile, ma questi sono i segreti della matematica.
Get you down.
Stiamo andando verso il finale di questa puntata di Gloria e Polvere, in cui parliamo di triathlon, di organizzazione di eventi, da rally all'Astralugano, di scacchi, visto dal punto di vista di chi ha tanti anni di esperienza e da chi invece sta iniziando da pochissimo tempo, trovando ognuno dei motivi per collegarsi. Perché Nicola Funda, tu ci hai parlato di triathlon, della tua esperienza. Cosa ti ha insegnato ascoltare quello che hanno detto gli altri?
Diciamo quello che è l'insegnamento dello sport, cosa lo sport porta come insegnamento alla vita di tutti i giorni. L'hanno spiegato molto bene i due ragazzi, che ne sono già parecchio consapevoli, e questo è bellissimo. L'insegnamento, il vero insegnamento dello sport è proprio l'insegnamento che poi porta nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana.
Nel triathlon quanto conta la testa e quanto conta il fisico?
Questa è una bella domanda, io direi forse 50-50.
Hai mai pensato di mollare tutto in una gara, e poi cosa ti ha fatto cambiare idea?
Devo dire che non ho fatto tantissime gare, perché dovendo fare delle gare molto lunghe, a volte c'erano magari solo due gare in un anno, quindi dovevo assolutamente terminarle. E non ho mai pensato di dovermi ritirare, questo pensando un po' alla mia carriera.
Come nella vita, non ci si può mai ritirare, bisogna arrivare al traguardo e quindi trovare anche dentro di sé le forze per affrontare le difficoltà. Però Vanni Merzari, ci sono dei momenti in cui comunque nell'organizzazione degli eventi c'è lo stress, c'è la tensione, c'è il poco tempo. Come lo si gestisce e come lo si trasmette agli altri?
Più che trasmetterlo, bisogna cercare di evitarlo. Lo stress fa parte della nostra vita in qualsiasi campo. Nel campo dell'organizzazione tante volte non ti fa dormire di notte. Il segreto è quello di riuscire a suddividere le diverse funzioni con le persone giuste del proprio comitato.
E quanto conta per un evento il legame con il territorio?
Se parliamo di corsa podistica, sicuramente il legame è dato dal fatto che già dall'inizio abbiamo scelto di fare le nostre gare sul territorio di Lugano. È vero che il primo evento della Stralugano 2006 facevamo il giro del Monte San Salvatore, quindi erano coinvolte altri comuni. Dopo che abbiamo cambiato il percorso, abbiamo fatto la mezza maratona si svolge principalmente su Lugano, con un piccolo tratto anche a Paradiso.
David Camponovo, negli scacchi la strategia e la pazienza, quale conta di più?
Diciamo che sono due caratteristiche proprio del nostro sport. La strategia: senza strategia puoi fare delle mosse, senza un piano prima o poi però arrivi alla frutta, che hai pezzi che non hanno la loro funzione e quindi non arrivi al tuo obiettivo. E a volte però la pazienza è fondamentale, perché puoi magari fare anche un errore, ma perde la partita chi fa l'ultimo errore. Quindi avere la pazienza anche magari in una posizione difficile, di resistere, fare un baluardo e poi magari al momento giusto approfittare di quella possibilità strategica o tattica che si presenta sempre in una partita, l'atto difficile è riuscire a coglierla. Mi permetto in conclusione anche di ricordare che chiunque volesse portare il proprio figlio, cioè un bambino che sente scaccomatto.ch, sia su Instagram che sul sito, ci può contattare, possiamo dare informazioni anche di altre scuole sul territorio ticinese.
scaccomatto.ch. Scacchi, uno sport di concentrazione, ma come si allena la concentrazione?
Allora, la concentrazione di scacchi è uno sport, è una disciplina come in tutte le discipline, in realtà conta il talento, una piccola percentuale, ma che fa la differenza è proprio l'allenamento. E quindi la concentrazione è un elemento ancora in più, la testa, la concentrazione di non perdere di vista la propria posizione, almeno il 50% di un risultato.
Siamo proprio sul finale, Vanni, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Che cosa ti senti di dire alla fine di questa puntata?
Semplicemente che per organizzare eventi non si può essere da soli, e quindi il mio pensiero attualmente è di grande ringraziamento per tutte le persone che in tutti questi anni mi hanno aiutato ad organizzare sia eventi automobilistici, sia ciclistici, sia di podistici. Quindi veramente un grazie a tutti i volontari che si sono messi a disposizione.
Nicola, 30 secondi, perché fare triathlon?
Perché è uno sport completo che allena tutti i distretti muscolari e comunque anche questo è una bella sfida per la vita e anche qui contiene tanti insegnamenti poi per la vita di tutti i giorni.
Lo sport, ricordiamolo, deriva da una parola spagnola che vuol dire divertimento. Il divertimento deve essere la base, perché senza divertimento non ha senso fare sport. Perché l'agonismo certo è importante, i risultati contano, ma ciò che alla fine abbiamo capito in tutte queste puntate di Gloria e Polvere, che l'apice oppure la sconfitta ti insegnano a stare insieme alla gente. Le persone che hai incontrato fanno la differenza. Quando li ritrovi per strada, con loro hai un sorriso, un ricordo comune, e questo rende la vita sicuramente più colorata, ma soprattutto più bella.
Gloria e Polvere.